Ma allora da dove si ricava, da dove si deduce questa evidenza verità dell'intenzionato? Ecco, la questione del significato della donazione di senso va al di là, al di fuori della verità ricavabile dalla logica proposizionale. Si colloca al di fuori della logica apofantica a cui appartiene l'evidenza propria dello schema intenzionale fondato sull'evidenza del cogito. Da Husserl il giro ritorna al di fuori di Husserl. E credo che attraverso Paci, almeno all'inizio, così come ipotesi, è formulabile un nodo centrale della fenomenologia. Il nodo centrale è noto il rapporto tra coscienza pura e corpo, io psichico. Il tema di riflessione che appunto è quello di Heidegger nei corsi di Marburgo, nei corsi del 25, del 25-26, che poi vedrò appena brevemente. In sostanza, il tema dell'aporia, dell'appartenenza di un io al mondo e la sua contemporanea costituzione, quindi una contemporanea costituzione del mondo da parte, per opera, dell'io puro. È noto che Husserl risolve questo tema nella prospettiva trascendentale di un io psichico che è nel mondo e un io trascendentale che lo costituisce. Detto così, semplifico, credo, circa 1000-1500 pagine di analisi di Husserl, ma credo che sia anche un merito di chi sa leggere 1000-1500 pagine e ritradurle in una formula per poterlo presentare alla discussione. Sia Heidegger che a suo modo Paci sono insoddisfatti dunque di questa soluzione husserliana. Insoddisfazione che è alla base poi degli specifici sviluppi della fenomenologia. Per Heidegger, inizialmente il problema si risolve con il primato della determinazione pratica dell'essere. Paragrafi noti di Sein, Zeit 4 e 9. Mentre far prevalere l'evidenza del cogito significa, appunto, per Heidegger, far prevalere la mera osservazione sulla modalità originaria del rapportarsi, dell'esserci alle cose. Per Paci vi è un progressivo assorbimento, dell'io puro nell'albe, nel corpo, quindi poi nella, Lebenswelt, e di qui la necessità poi, infine, di rideterminare io e mondo. Nei quadri concettuali di cui dicevo prima, della filosofia della storia materialistica. Abbiamo due questioni, credo, fondamentalmente. Da un lato, la coscienza trascendentale persegue nella sua, intenzionalità l'evidenza apodittica all'interno della logica apofantica. È il programma della filosofia come scienza rigorosa, programma che Husserl persegue con una volontà e determinazione straordinaria. Dall'altra parte abbiamo il Leib, fonte delle percezioni, l'Einfühlung, la concretezza del soggetto, l'apertura alla Lebenswelt, all'autenticità, eccetera, eccetera, che appunto Paci considera poi sotto la prospettiva fondante del materialismo storico. Ma abbiamo visto che pur in una prospettiva Heidegger, in una prospettiva Paci, per entrambi la verità non è riducibile ad un problema interno alla logica proposizionale. Allora, diciamo così, se si elimina dalla fenomenologia di Paci la filosofia della storia marxiana, e quindi c'è il terreno di comprensione dei termini teorici che lui utilizza, cosa ci resta? Ecco, direi che prima possibile risposta è quella di dire, ma un idealismo trascendentale di tipo tradizionale, confezionato secondo le regole. Oppure ancora, suo malgrado di Paci, restano le scienze umane. Cioè l'antropologizzazione delle scienze legate ad un relativismo storicistico, la scienza è scienza umana, una pratica di metodologie che si costruiscono, si smontano, in sostanza hanno le loro vicende nel corso della storia, la cui peculiarità è proprio l'assenza di fondamenti. Ma comunque è possibile anche un allargamento tematico di di termini teorici come intenzionalità, coscienza precategoriale, al di fuori di categorie marziane, appunto come quelle usate da Pace, che è un allargamento che ritengo rifletta le analisi che Heidegger svolgeva proprio su questi stessi identici temi nei corsi di Marburgo. Direi che è una tematica da sviluppare per cogliere almeno una possibilità filosofica che almeno per quanto riguarda la coerenza con le parole che ho detto prima, che consenta una risposta non nichilista alla crisi dell'umanesimo e alle sue categorie di progresso e sviluppo. Nel corso del semestre invernale del 25-26, è il corso intitolato Logik di Frage nach der Wahrheit. C'è un apprezzamento esplicito per la distinzione nelle ricerche logiche di Husserl tra l'essere reale, che è la dimensione ontologica in cui avviene la formulazione empirica del giudizio, e l'essere ideale, che è il luogo della validità dei giudizi. In sostanza è il tema su cui Heidegger terrà tutto il corso del semestre invernale 25-26. In sostanza si chiede come può un atto empirico contenere un elemento ideale e universale. Entra nel centro del problema della self-ricerca logica di Husserl. La soluzione di Husserl, secondo me dice Heidegger correttamente, è nella tesi relativa alla coscienza come intenzionalità attraverso la quale un atto reale può intendere un contenuto ideale. Allora la verità riguarda la forma della proposizione che contiene una relazione idealmente valida. E poiché questa relazione rimanda al rapporto tra reale e ideale, la verità si sposta sull'intenzionalità, in cui appunto si apre questo rapporto. Poi c'è un successivo apprezzamento nel corso, sempre su questo tema, nel semestre estivo del 27, di Grundprobleme der Phänomenologie, che come noto non è un libro che parla di fenomenologia, ma che ha al centro la tematica fenomenologica nello suo sviluppo, nel suo possibile sviluppo storico. In questo libro, in questa serie di corsi, Heidegger difende l'intenzionalità, siamo nel 27, contro il fraintendimento oggettivistico. In sostanza dice che intenso e intentum sono due realtà oggettive preesistenti che nell'intenzionalità vengono messe in relazione. E poi ancora difende l'intenzionalità contro il fraintendimento soggettivistico, cioè l'intentum è compreso come esistente nella intenzione. Ma direi che i termini dell'apprezzamento mettono anche in movimento la critica. La critica all'intenzionalità nel senso della sua insufficiente determinatezza sul piano ontologico, non in grado di cogliere il modo specifico della vita cosciente. E quindi vi è una precisa critica che fa Heidegger al concetto di riduzione. Dice su per giù così, ne leggo solo un pezzo di questo, tra questi corsi. Per Husserl la riduzione fenomenologica è il metodo della riconduzione dell'indagine fenomenologica dall'atteggiamento naturale dell'uomo che vive nel mondo delle cose e delle persone alla vita trascendentale della coscienza. Ho letto questo perché è quello che si percepisce meglio quando si cita, ed è come si può vedere il chiodo fisso su cui insiste e batte Heidegger. Per noi, dice Heidegger, la riduzione fenomenologica significa la riduzione dell'indagine fenomenologica dall'afferramento dell'ente alla comprensione dell'essere di questo ente. Qui sono posti tutti i temi di quelli che poi saranno visti nella Chere, che poi in realtà credo che nelle sue basi fondamentali sono già espresse in questi corsi. Heidegger quindi introduce una critica e direi anche uno sviluppo quando sottolinea l'importanza dell'intuizione categoriale, mostrando che essa è utilizzata, dice lui, nella percezione più quotidiana e non esperienza. Questo lo dice nei corsi del 25 che hanno per tema Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs. E poi aggiunge, osservando la funzione degli atti categoriali, dice: costituire, leggo soltanto alla fine, costituire non significa produrre, nel senso di dare e predisporre, ma lasciar vedere l'ente, nella sua oggettualità, lasciar vedere l'ente. L'apprezzamento dunque è per l'intuizione categoriale, questo apprezzamento lo porta più o meno implicitamente a stabilire i contorni del costituire, cioè di quello che secondo Heidegger è il costituire. In sostanza, l'ente è visibile sempre oggettualmente. Quindi lasciar vedere, questa è la, non ho letto tutto il punto relativo a questi prolegomena, lasciar vedere è il verbo che appare più spesso. Paci parla anche lui di evidenza come autotestimonianza del senso della verità. Poiché c'è evidenza, dice, io ho provato anche a farlo per un altro lavoro, ci sono delle analogie terminologiche molto chiare che dall'altro potrebbero essere immediatamente risolte con il dire che era la conoscenza di Paci di questi studi di Heidegger. In realtà Paci non poteva conoscere la stesura, come abbiamo oggi noi, dei corsi di cui oggi sto riferendo. Poiché c'è evidenza, diceva Paci, c'è donazione di senso. Appunto, una strettissima analogia con quello che era la dizione di Heidegger nei prolegomeni. C'è dunque una stretta connessione tra questo tipo di manifestatività dell'ente e la donazione di senso. È un'evidenza che è al di là delle regole del porre evidente del cosmo. Ecco, attuato, credo, nel modo più esplicito questo tentativo di dislocamento della regola apodittica del cogito cartesiano. E ci sono una serie di affermazioni che non vi leggo. Su questo stesso problema, Husserl dà evidentemente, nella prospettiva su cui egli lavorava, una posizione tangenziale. Husserl dice che l'essere è in sé manifesto nell'intuizione categoriale e questo per Heidegger resta, cioè viene accettato come un punto di partenza. Lo dice esplicitamente Heidegger in Sein und Zeit, nel paragrafo 43. Dice: questo è il punto di partenza della questione del senso dell'essere, perché per affrontare tale questione è necessario che l'ente sia già in qualche modo donato positivamente al soggetto. E ritengo che questa sia una tesi poi che si ritrova esplicitamente data nel secondo, come in genere una periodizzazione ormai consueta vuole, nello Heidegger di Il cammino verso il linguaggio, in cui questa vi è una modifica dei mezzi di interpretazione, una modifica dei mezzi di interpretazione, ma sostanzialmente ritengo che il punto di partenza resti questo. Allora, in sintesi, dall'insieme di queste osservazioni, cosa ricaviamo? Che la verità che riguarda la forma della proposizione, giudizio, non è una determinazione originaria della verità. Questa determinazione originaria va cercata in un momento ontologicamente anteriore, cioè nel fenomeno dello scoprire, del rendere manifesto. Il logos apophanticus è una delle possibilità di scoprire l'ente, è un modo particolare, è uno tra i modi per accedere alla verità, uno tra i modi. Ma rimane il problema della fondazione ontologica della apofanticità del discorso asseverativo. Cioè il logos apofantico non è autonomo, ma è fondato in qualcosa di più originario. Questa osservazione che fa Heidegger nei Grundbegriffe der Metaphysik. Lo leggo brevemente perché lo ritengo importante. Logos apofantico dice: in quanto asserzione è certo nella possibilità di essere vero e di essere falso, ma questo modo dell'essere vero, del divenire manifesto, si fonda in una manifestatività che noi, poiché sta prima della predicazione e dell'asserzione, designiamo come manifestatività antepredicativa, o meglio come verità prelogica. Logico è qui preso in un senso molto stretto, cioè in riferimento al logos apofantico, nella forma appunto appena interpretata. In riferimento ad esso c'è una manifestatività che sta prima di esso, e precisamente prima di esso nel senso che questa manifestatività originaria fonda la possibilità dell'essere vero o dell'essere falso, del logos, di quell'essere vero o falso del logos che lo precede fondandolo. Pagina 494 di Grundbegriffe der Metaphysik, che nella Gesamtausgabe è il volume 29 e 30. Allora, cosa succede? C'è una decisa, credo, dislocazione della tematica precategoriale husserliana su quella antepredicativa, centrando in pieno l'obiettivo polemico della verità apodittica del cartesianismo. Quindi critica alla coscienza pura come regione d'essere autonoma costituente, come datità assoluta, nel senso, dice Heidegger, che nulla re indiget ad existentum. Così è ripresa, dice sempre Heidegger, la vecchia definizione di sostanza, così che non ha bisogno di nessuna res per esistere. Res, è sempre Heidegger che parla, è qui intesa nel senso ristretto di realtà, di essere trascendente, cioè tutto l'ente che non è coscienza. E questo è quel bellissimo corso che prima dicevo, del Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs. Paci mette in evidenza qualcosa di analogo. Sottolinea anche lui, direi quasi, una eccedenza della coscienza rispetto al suo porsi come base intenzionale della forma proposizionale, della forma della logica proposizionale. La coscienza, dice Paci, come vita intenzionale fungente è precategoriale e contiene in sé molto di più di ciò che di essa conosciamo. Se togliamo il precategoriale, utilizziamo l'antepredicativo heideggeriano, la parte finale di questa osservazione riporta a quella heideggeriana del Grundbegriffe della metafisica. Già appunto avevo osservato come in Paci l'intenzionalità va al di là delle regole della relazione che è propria della forma proposizionale. Infatti poi tutto il tema della intenzionalità, dicevo prima, per Paci diventa intenzionalità del bisogno, diventa intenzionalità legata alle soddisfazioni, diventa quell'intenzionalità che si radica su una serie di termini teologici che appartengono al materialismo storico. Che poi risulta questa posizione, io credo, nel suo tentativo di allargare la base precategoriale, analoga alla critica di Heidegger, quando appunto sosteneva la necessità di allargare il dominio della coscienza pura come luogo dell'evidenza apodittica a tutta la sfera degli atteggiamenti pratici in particolare. Nel Prolegomena, anche qui lo leggo brevissimo, dice: la posizione di partenza per l'elaborazione della coscienza pura è una posizione teoretica, dice Heidegger, il che naturalmente in sé in un primo momento non è un'obiezione né un infortunio, ma lo è nella misura in cui successivamente, a partire da questa base teoretica, viene sollevata la pretesa di determinare l'intero campo degli atteggiamenti, soprattutto di quelli pratici. Husserl cosa risponde? Husserl dice che la cosa si costituisce attraverso il prodigio, quindi già l'utilizzazione di questa parola significa subito che controlla male la situazione, il prodigio dell'essere per se stesso dell'ego, in sostanza, mi pare che c'entri in pieno qui la critica heideggeriana della configurazione autonoma della coscienza come nulla re indigeta esistente. Allora, in sostanza, questa è l'ultima parte delle meditazioni cartesiane di Husserl. Allora, in sostanza, quando io percepisco un albero, quello che è il percepito è sempre soltanto in relazione a un io che lo percepisce. Heidegger cosa dice invece? Dice è il c'è dell'albero che rende possibile la sua percezione. Cioè, in fondo, alla base di questa osservazione heideggeriana c'è, almeno io credo, l'assoluta indeducibilità, e questo credo che sia un tema che riutilizzerò, l'assoluta indeducibilità dell'effettività dell'esistenza. Il suo mettersi davanti dell'albero è quindi per Heidegger, nell'analisi di Heidegger, molto più radicalmente di quanto non sia l'albero per me che lo percepisco. Ed è per questo, dice sempre Heidegger, che io non lo vedo in me, ma appunto lo vedo nel mondo. Poi nei seminari a Friburgo, quelli del 73, Heidegger ricordava come di questo tema era frequente il discorso con Husserl, che era rimasto un punto fisso, irrisolvibile, su cui non avevano mai trovato un modo di intendersi. È uno dei credo sia una delle ultime nello Heidegger vecchio, per dire così, in questi seminari del 73 di Friburgo, uno dei pochi momenti in cui rievoca la figura di Husserl. Nella crisi di Husserl è molto chiaro appunto come l'ente non è che un dato sensibile, non è un dato sensibile di cui è possibile soltanto far scienza. Stabilirne la verità significa allontanarlo sempre di più dalla nostra percezione. Le leggi scientifiche idealizzano, non significa questo che inventano, ma rendono sempre più conforme a un ideale, cioè la tematica della riduzione della percezione del dato sensibile al problema della scientificizzazione del dato. Quindi il ritorno al precategoriale per Husserl è l'eliminazione di sedimentazioni, ma non solo, e la possibilità quindi di rendere coscienti della loro storicità. Questa è l'apertura che farà Husserl nella crisi al problema della storia. E anche qui evidentemente riassumo il modo, o perlomeno interpreto come volete, in modo molto rapido, circa 450 pagine. Il ritorno, quello che mi preme di dire è proprio questo, il ritorno al precategoriale in realtà diventa la possibilità di recuperare il tema per Husserl della storia. Le sedimentazioni non sono colte come semplici rivestimenti di idee depositate sulle cose, ma vengono rivissute e colte nella loro storia interna, e questo è proprio il limite della problematiche della storia presente nella crisi, questa innere historie di cui parla Husserl, che quindi credo non voglia dire altro che riporre questi rivestimenti delle cose su un fondamento a prioristico storico universale, e quindi alla fine su quella che Husserl chiama teleologia universale della ragione, è il tema della famosa appendice terza della crisi. Allora, per riassumere, nel quadro del rapporto all'io, posto come il terreno originario, il percepito funziona storicamente per Husserl come base del vissuto. Invece, per Heidegger, l'ente è davanti a noi extaticamente, quindi non è oggetto del sapere scientifico né della percezione, almeno in una prima istanza, perché l'ente non è in rapporto all'io come terreno fondante. L'ente ci è presente come mondo, cioè come presente. Ecco il tema di cui prima vedevo l'analogia con quello di Pace. Il mondo è il secondo il quale di ciò che è il modo d'essere, ed è su questa posizione dell'ente come presenza mondo che è possibile la determinazione di senso. E questo perché il modo d'essere secondo il quale l'ente ci è presente come un mondo definito dalla pragmaticità, la Zuhandenheit, la utilizzabilità, così come traduce Chiom. Per Heidegger la cosa viene prima, è utensilità e poi oggetto. Ci sono quelle pagine molto belle di Zeit in cui spiega il rapporto fondante della utilizzabilità sulla determinazione reale dell'ente. E di qui appunto la critica alla tesi che la percezione possa essere alla base di tutto il rapporto con il mondo e infine il luogo privilegiato dei fenomeni. E qui, quindi, la critica fondamentalmente rivolta alla tematica della percezione di Husserl. Al di fuori dell'orizzonte della disponibilità, l'ente è sempre presente, ma questa volta la presenza è la vorhandenheit, poi io non mi metto qui perché le cose stanno benissimo, la differenza tra le due modalità del darsi, e comunque è al di là della sua definizione primaria, che è quella della utilizzabilità. Per Husserl cosa avviene? Il portacenere che io ho qui è una cosa percepita, il rapporto con esso è un rapporto di movimento, un rapporto cinestetico, la percezione sensibile del portacenere è la mia presentazione originaria, è la cosa stessa. Se si privilegia nel percepito un punto di partenza assoluto, come questo, allora l'oggetto, la cosa o l'altro, ciò che è il suo senso, non è dato nel suo uso, ma è risolto nella cosa stessa dell'oggetto, a cui si perviene nella descrizione percettiva. Ecco che così la presenza immediata della cosa, la cosa stessa, non diventa altro che un oggetto per dei predicati. È in tal modo, quindi, segnata la transizione dalla tesi della determinazione di senso, questa linea heideggeriana, su questi risvolti pacianti, prima ho indicato, all'idea di verità logica apofantica. Sono i paragrafi di Design in Zeit dal 14 al 24 che sono una splendida revoca alla percezione del suo terreno fondante che pretende di essere il fondamento della conoscenza. Heidegger dice: la percezione più esatta non può scoprire qualcosa come il deterioramento di un oggetto. L'utilizzabilità delle cose è appunto già rivelata nella percezione come una dimensione d'essere cogitativamente inaccessibile. Allora, questo aspetto della utilizzabilità viene differito quando si pone l'assolutezza dell'ego cogito come fondamento di una verità apodittica, ecco la prospettiva cartesiana, che diviene certezza. La cosa come datità sensibile, aisteta, proprio in questo suo fondamento egologico, sottolinea, direi, questo passaggio segreto dalla verità come aletheia, manifestazione, apertura, svelamento, alla verità come certezza. Cioè la verità apodittica del cogito, misura, quantità, fine, controllo, dominio. Questo passaggio della verità come aletheia a verità come certezza, che vedrei continuo, che non ha un termine preciso e definito d'accadimento, questo passaggio ha in genere un punto di resistenza nelle figure epocali umanistiche, in genere di difesa di una zona di appropriazione dell'autentico, ed ecco allora la difesa di fronte al quantitativo, di fronte alla misurabile di fronte al dominio del calcolo, ma anche un luogo di resistenza assoluta nel linguaggio dell'arte. Il cammino che porta alla scoperta del nucleo di senso dell'arte è lo stesso cammino che, credo, ha portato a scoprire nelle cose del mondo un al di là del percepito, un oltre il percepito, che è il carattere pragmatico. Ma è anche un cammino, quello che appunto porta alla scoperta del nucleo di senso dell'arte, in sostanza il nucleo di senso dell'arte nel senso in cui prima facevo la critica all'analisi di omologazione tra Husserl dell'ontologia dell'estetico con il campo artistico, quando prendeva l'esempio del Cavaliere di Dürer. Direi che questo cammino mostra il divenire certezza della cosa come zu handeln, cioè sottolinea il processo in cui la aletheia si consegna, per così dire, alla Zuhandenheit, si riduce alla Zuhandenheit. Insomma, direi un cerchio. La politicità del cogito porta alla certezza della cosa. La certezza, ecco la critica heideggeriana, viene tolta da tutta la tematica della Zuhandenheit. La Zuhandenheit della cosa, l'utilizzabilità della cosa, ritorna a certezza politica sulla base della fissazione del senso e sulla base dell'assoluta, ecco che richiamo la tematica heideggeriana di cui c'è un riferimento, e sulla base dell'assoluta indeducibilità dell'effettività dell'esistenza. Allora, ecco, la possibile, credo, utilizzazione della prospettiva cadaveriana a rovescio. In questo caso si tratta, credo, di applicare, appunto rovesciando lo schema di Gadamer, la verità extrametodica dell'arte alle cose. Allora, non tanto mostrare che, essendo il valore di verità dell'esperienza estetica un problema ermeneutico, passiamo dall'arte alla storia, ecco Gadamer. Cioè, poiché opere e interpretazioni sono eventi, la questione della mediazione e integrazione di questi due mondi è un problema che riguarda il passato. Ma vedere che l'esperienza estetica è fondamentalmente certa della verità del proprio oggetto. Ecco appunto l'utilizzazione che si può fare attraverso Gadamer della sua critica alla coscienza estetica. E quindi vedere che l'esperienza estetica è un modo della autocomprensione. Allora, possiamo pure accogliere la nozione di centralità del linguaggio, Gadamer appunto, ma non per affermare, come appunto afferma Gadamer, tra virgolette, l'assolutezza dell'esperienza linguistica del mondo. Ecco, qui avrei da ridire sul modo in cui lui interpreta la filosofia del linguaggio di Humboldt. Fondamentalmente, lo dico subito per non lasciare in sospeso le cose, fondamentalmente perché non ricollega l'esperienza humboldtiana a quella di Herder. E quindi direi, non tanto per affermare allora questa assolutezza dell'esperienza linguistica del mondo, e quindi vedere il linguaggio come traccia della nostra finitezza storica. Gadamer dice, fondamento determinante del fenomeno ermeneutico è la finitezza della nostra esperienza storica. Il linguaggio, ecco allora, dice, è la traccia della nostra finitezza, pagina 522. Bisogna, e credo, porre l'accento sulle forze di riferimento del linguaggio, in senso goetheano, in un senso romantico, che adesso volevo vedere, usando quella metafora che è molto cara a Goethe, che ritorna spesso nel Faust, in più di un luogo, ma credo in modo del tutto emblematico nella Notte classica di Walpurga, nel riconoscimento della vita nel corpo e nell'eros di Homunculus, la vita nella forma. La grande esperienza del soggetto che ritrova il corpo, dello spirito che ritrova il corpo. Homunculus nasce spirito, deve ritrovare il corpo, deve rivivere nell'amore, nell'eros che può conoscere solo attraverso la morte tra il trono di Galatea. Quindi la vita nella forma, le proiezioni simboliche, allegoriche, cioè insomma quelle che attuano indeterminabili dislocazioni di senso. Per farvi vedere come in una possibile lettura fenomenologica queste cose ritornano, Merleau-Ponty dice qualcosa di analogo. Dice così, la percezione ci dà la sicurezza di comunicare con un mondo più ricco di ciò che noi conosciamo di lui. E Paci dice così quando parla di fenomenologia come scienza nuova, quello che secondo me è uno stupendo libro da lui scritto su Vico. Dice, la concretezza del soggetto come corpo cinestetico fungente su cui è imperniata l'interpretazione d'epoché e della Costituzione è qualcosa che va al di là delle regole della coscienza apodittica del corpo. Riassumo brevemente, quindi arrivo alla conclusione. La cosa si era manifestata nell'orizzonte della sua utilizzabilità. L'opera è essa stessa cosa, ma nell'opera la pragmaticità è data dal suo linguaggio per simboli, attraverso il quale si apre, si svela un nucleo di senso irriducibile alla datità, alla physis, alla Zuhandenheit. Che cos'è il simbolo? È una forma della comunicazione che agisce per convenzione, katassit bekem, perché appunto è sempre il trascendimento della datità, della physis. Allora il logos, che non è physis, che non è il prodotto di un accadimento, di un processo fisico qualsiasi, è fondato sulla genesi del simbolo. Simbolo come nodo di senso che non si scioglie, non si esaurisce nell'interpretazione, nella progressiva codificazione dei segni. Si potrebbe leggere in questo modo l'idea heideggeriana di terra e mondo, che appunto sottostà l'interpretazione dell'opera d'arte, che posta appunto nel saggio sull'origine dell'opera d'arte. E il problema della costituzione di senso della cosa, credo, dovrebbe cercare di utilizzare le stesse categorie interpretative che sono sottintese alla prospettiva tematica di terra e mondo. Il simbolo, insomma, può essere portato alla massima semplificazione connotativa per convenzione, ma subito è pronto a riprodursi in altra formazione, perché rappresenta la metamorfosi della vita. Goethe insegna così. Goethe, credo diventi, per capire Goethe, il Faust, fondamentale l'ultimo verso del coro mistico, quando dice il coro di «Alles vergänglich ist nur ein Gleichnis». Tutto ciò che passa è solo simbolo. Appunto, a metamorfosi della vita. Dicevo prima, totalità, assolutezza come passione, come affetto, nell'eccezione proprio blochiana, che spiega la sua possibilità di scatto rispetto alle categorie illuministiche della storia. Vita, come nucleo di senso, termine teoretico essenziale per comprendere, almeno nella prospettiva in cui mi sembra poter percorrere, una comprensione per esempio assente in Gadamer, che appunto, ed è questa, vedrei una critica possibile a quelle pagine, peraltro molto belle, di Gadamer sul romanticismo, lo vedrei criticabile proprio dal fatto che la sua interpretazione è sempre una visione del romanticismo come momento speculare rovesciato all'illuminismo. Vita, Husserl nella crisi. È interessante che Husserl nella crisi abbandona, o perlomeno utilizza sempre meno, il termine di coscienza, anche in quella forma di coordinazione essenziale che tanto piaceva dire. Abbandona la tematica della soggettività trascendentale, ma appunto leve, che è un'intenzionalità anonima, che unisce il soggetto al mondo, io credo, una specie di intuizione schellingiana. Ma è chiaro che il leve, comunque, è in contrapposizione a un concetto, comunque voglia essere interpretato, è un tema, un concetto, che Husserl più o meno consapevolmente costruisce in contrapposizione al fatto che si possa dare o comprendere soltanto l'universo oggettivabile delle scienze. Da un lato mondo per Husserl è Lebenswelt, mondo della vita, fenomeno d'orizzonte, dall'altro abbiamo vita, Leben, come concretezza dell'unità del flusso dell'esperienza vissuta. Quindi coscienza come comportamento vitale, come il fungere della vita, nel suo anonimo costituire il senso. Ecco allora che superare l'idealismo vuol dire non pensare il modo d'essere della vita in base all'autocoscienza. Non si deve allora capire, si deve piuttosto allora capire cosa significa che l'esistenza umana è sostenuta da una base astorica e naturale. Una Lebensanschauung, come dice Simmel, la totalità della vita è presente nel singolo attimo. È l'eredità, credo, dell'esperienza romantica, novalisiana in particolare, dell'identità nella vita di infinito e finito. Se riannodiamo allora la tematica dell'esperienza estetica, cui prima fa riferimento utilizzando, come dicevo, ritroso Gadamer, a questo concetto di vita, vediamo che vita, credo sia questa la filosofia di Novalis, è vivere ciò che la poesia non trasforma in vita, ma solo la rappresenta, attuare cioè l'unità tra anima e senso, che nella poesia è realizzata solo miticamente e idealmente. Va sottolineato questo, credo, questo aspetto della prospettiva di Novalis, che poi definisce il senso della sua polemica con il Meister di Goethe, la sua polemica e nello stesso tempo la base di incontro, di partenza, se non altro. La poesia è verità e vita. Nasce come espressione del silenzio e come necessità di poter esprimere ciò che non può essere espresso. Perciò la parola nella poesia non indica mai una cosa o direttamente un sentimento, ma il senso che una cosa e un sentimento hanno come quell'unica cosa e quell'unico sentimento che è l'universalità della poesia, cioè l'unica e universale forma allegorica della verità. Sulla base di questa esperienza estetica, Novalis entra nel mondo della fisica, della matematica, della medicina, delle scienze naturali. Cosa credo significhi tutto questo? Ma io credo che questo significhi costantemente una violazione continua delle strutture di senso delle cose. E dall'altro, violando le leggi della logica, per spingerle al paradosso e quindi per cogliere la luce dell'inesprimibile. Il soggetto nel mondo, ecco il Leben, ecco vita, non è conoscibile con i mezzi dell'intelletto, la sua presenza è anche la sua assenza. Questo credo che sia il gioco più bello che dagli inni di Novalis al suo romanzo poesia Heinrich von Hofstadter sia continuamente proposto. La poesia mostra l'inafferrabilità del soggetto. Questo è l'elemento utopico. Questo è l'elemento utopico che poi, credo, derivi, secondo me, fondamentalmente dall'insegnamento dell'idea di utopia come traccia che è ricavabile dal pensiero di Bloch. Per questo Novalis ricorre alla fiaba. Quando deve esprimere il suo ideale unitario di vita e cultura, io e natura. La fiaba, dice, è il canone della poesia. La fiaba è l'espressione perfetta del pensiero. È il mito che permette di avvicinarsi alla verità senza esaurirla nel logos. Ma cosa significa nel logos? Nel logos, ossia senza esaurirla, almeno credo, nel logos come un fatto enunciabile, come un venire ad espressione nelle asserzioni, ossia in quel linguaggio, direbbe Gadamer, della finitezza. La lingua della fiaba, dunque, come espressione sintetica di vita e cultura, come espressione del rapporto magico io-mondo, così come si legge stupendamente nella fiaba di Giacinto e Fior di Rosa, nei Discepoli di Sais. L'interpretazione credo che si possa dare è che la morte fa parte della storia, la morte fa parte della storia dei due innamorati, ma loro esistono anche in ciò che non ha tempo e diverranno nuovamente assoluti, così come tutti noi siamo stati assoluti. Grazie.
Questa bella lezione che suppongo darà luogo a almeno 5-6 spunti diversi di discussione. Per dar modo di pensare al rispondente, sentiamo prima Alessandro Dallago e poi discutiamo le due relazioni insieme, così guadagniamo anche